Astronauticast. Benvenuti all'episodio 3 della stagione 13 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISAA. Se avete domande o commenti, menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usate la chat sul video della diretta. Oggi è il 31 ottobre 2019 e questa è la puntata della notte di Halloween. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sull'astronautica e lo spazio. Nel mio equipaggio ci sono anche il presidente dell'associazione ISAA, lo scienziato calolziese Marco Zambianchi da Darmstadt in Germania.
Grazie, grazie di questo benvenuto Paolo, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Marco Zambianchi.
Abbiamo anche nel nostro equipaggio l'imbucata agli eventi, la Morticia Adams dello spazio, Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e bentrovati anche a questa puntata di Halloween. Halloween!
E ai comandi di questa puntata salutiamo il podcast controller Michael Sacchi da Monaco di Baviera.
Buonasera, buonasera a tutti da Monaco di Baviera e un buon ascolto per questa puntata 3.
E Marco, concludiamo i saluti con un saluto che volevi fare tu.
Me lo sono segnato perché come un pistola me lo sono dimenticato nel primo episodio, ma recupero subito visto che domani è il suo compleanno. Voglio mandare un augurio e un saluto speciale a una delle nostre ascoltatrici di più lunga data, cioè Anna Maria, che è la mamma del nostro AJ Giuseppe, uno tra i primissimi soci del nostro gruppo, del nostro forum, e quindi siccome so che di solito ci segue in diretta, speriamo anche stasera, altrimenti ci ascolterà in differita, quindi auguri e buon Halloween anche ad Anna Maria per domani.
Auguri e saluti da tutto l'equipaggio. E iniziamo subito questa missione, questa nuova puntata con il piano di volo, cioè la lista degli argomenti di cui parleremo. Inizieremo a parlare della Critical Design Review della missione Lucy, e vedremo un curioso contrattempo della missione InSight su Marte, parleremo di Israele che vuole tornare sulla Luna e questi sono gli argomenti principali. Ma iniziamo con la Critical Design Review, perché tra il 15 e il 18 di ottobre del 2019 si è svolta la Critical Design Review della missione Lucy verso gli asteroidi troiani di Giove. È un evento che si è svolto presso la sede della Lockheed Martin, l'appaltatore principale di questa missione, a Littleton in Colorado. La Critical Design Review è un'attività in cui il progetto completo del veicolo spaziale della missione viene presentato al committente, cioè la NASA, e un comitato indipendente della NASA valuta se il progetto completo soddisfa tutti i requisiti non solo tecnologici del progetto ma anche economici e di affidabilità, e passa in rassegna, esamina tutti gli aspetti principali della missione, quindi gli aspetti ingegneristici della sonda, la strumentazione, gli aspetti delle operazioni di questa missione, della preparazione del software. Anche se sembra un evento molto burocratico, quasi una fase amministrativa, della missione è un passo fondamentale, uno dei passi fondamentali per la realizzazione pratica di una missione spaziale. Perché con il passaggio della Critical Design Review viene in pratica data l'autorizzazione alla costruzione della sonda, del veicolo spaziale e alle fasi successive della missione. Ricordiamo che LUSI è una missione che visiterà alcuni asteroidi del gruppo dei Troiani di Giove, cioè sono una serie di asteroidi che si trovano vicino ai punti di Lagrange L4 ed L5 dell'orbita di Giove. In questi punti, che sono di equilibrio per dei corpi che dovessero trovarsi vicino a quelle posizioni, gli oggetti che ci si trovano mantengono più o meno la stessa posizione relativa rispetto al corpo di cui sono dei troiani, cioè di cui si trovano in questi punti lagrangiani L4 ed L5. Il punto L4 dell'orbita di Giove si trova a uno dei vertici di un triangolo equilatero, in cui uno dei vertici è il Sole, l'altro è il pianeta Giove e il terzo è un punto 60 gradi più avanti di Giove lungo la sua orbita. Il punto L5 invece ha il vertice che si trova sempre con gli altri due vertici nel Sole e in Giove, a 60 gradi dietro a Giove. Questi oggetti si chiamano troiani perché hanno nomi ispirati a eroi, a personaggi della guerra di Troia, e in particolare vengono chiamati i greci, quelli del punto L4, e i troiani veri e propri, quelli del punto L5, quindi due schieramenti di questa epica battaglia che si contrappongono anche nello spazio in queste zone. Ne sono noti circa 7.000 attualmente, ma si stima che ne esistano circa 1 milione di dimensioni superiore a 1 chilometro. E perché è interessante questa missione? È una missione affascinante dal punto di vista scientifico, perché esplorerà una classe completamente nuova di corpi celesti che non sono mai stati visitati da vicino, quindi con una missione spaziale. Per il momento sono stati osservati solo telescopicamente da Terra. E sono importanti dal punto di vista scientifico per una ragione simile, per esempio, a quella per cui gli archeologi, quando esplorano un sito archeologico, cercano, per esempio, delle discariche o dei luoghi di raccolta dei rifiuti, perché questi luoghi sono delle capsule del tempo. Siccome i rifiuti sono stati gettati in quei luoghi e in genere non vengono più spostati, dicono gli archeologi molte cose sul periodo in cui sono stati gettati, per esempio sulle condizioni di vita delle persone. Sul tipo di alimentazione che seguivano e su molte altre informazioni pratiche che non potrebbero essere dedotte da altre fonti, per esempio fonti scritte o artistiche o di altro tipo. Questi siti archeologici quindi sono delle capsule del tempo e i punti di Lagrange, quindi gli asteroidi greci e troiani, sono le capsule del tempo del Sistema Solare perché gli asteroidi che ci si trovano erano oggetti primordiali del Sistema Solare nelle prime fasi della formazione del Sistema Solare, diciamo sui 3 miliardi di anni o anche prima, che sono stati catturati in queste zone e poi non si sono più spostati da allora e non hanno subito trasformazioni, di rilievo. E quindi si spera che osservandoli da vicino si possa avere una istantanea, appunto, esaminare una capsula del tempo di come era il sistema solare in quelle fasi e capire anche come si è formato ed evoluto il sistema solare. Il lancio di questa missione è previsto per l'ottobre del 2021 e comincerà la sua esplorazione dagli asteroidi, della posizione della zona di L4, quindi i greci, visitando prima l'asteroide Eurybate, poi Polimele, Leuco e Horus. Poi sfrutterà l'effetto gravitazionale della Terra, quindi tornando indietro verso la Terra, per spostarsi nella zona dei troiani, quindi verso il punto L5, dove visiterà un asteroide binario, Patroclo, con la sua piccola luna Menozio. E poi, come aspetto bonus di questa missione, potrà visitare la sonda Lucy, anche un asteroide della fascia principale, cioè quella che si trova tra Marte e Giove, l'asteroide che si chiama Donald Johanson. E la missione si chiama così Lucy, ancora per una metafora archeologica, perché porta il nome dell'ominide i cui resti sono stati trovati nel 1974. Centinaia di frammenti di ossa che ricostruiti hanno dato alcune parti dello scheletro di questo ominide, una femmina, e che è stato di fondamentale importanza per lo studio dell'evoluzione dell'uomo. È un ominide che risale, una creatura che risale a circa 3,2 milioni di anni fa. E la missione Lucy sarà anche importante, stabilirà un primato anche dal punto di vista prettamente tecnologico e astronautico, perché sarà la prima a visitare questa lunga serie di oggetti uno dopo l'altro. Quindi non è mai successo che una missione automatica o con equipaggio visitasse 5-6 oggetti uno dopo l'altro, spostandosi in successione uno dopo l'altro. E questa missione così spettacolare sarà resa possibile proprio dall'evento quasi burocratico che è stato concluso in questi giorni, cioè questa attività della Critical Design Review. L'appuntamento è all'ottobre del 2021 per il lancio di Lucy e per l'arrivo nella zona degli asteroidi troiani, quindi intorno al 2027. Per l'articolo di questa notizia ringraziamo Luca Frigerio che lo ha scritto per Astronauti News e Marco, ci sono anche c'è un qualche donatore da ringraziare?
Sì, diciamo che da giovedì scorso c'è stata la fila allo sportello bancario per fare una donazione ad Astronauticast. L'unico alla fila però era il nostro Giampaolo. Grazie mille Giampaolo della tua donazione.
E rimaniamo con te, Marco, per tornare indietro da Giove e fermarci su Marte, dove è accaduto un imprevisto quasi surreale, quasi comico al Lander Insight atterrato su Marte ormai diversi mesi fa. Cos'è
Voglio solo
accaduto?
sottolineare che l'ottimismo con cui abbiamo dato la notizia la settimana scorsa non ha nulla a che vedere con gli eventi di questa settimana.
Non siamo noi quindi a portare
Colpo di
sfortuna.
scena!
Esatto. Ma allora, la notizia è presto data. La scorso fine settimana, come di solito faccio, mi stavo guardando le fotografie RAW, quindi non trattate, già diciamo preconfezionate per la diffusione via stampa, che arrivano dalla sonda InSight, che popolano un sito della NASA dal quale uno può andare a scuriosare, vedere un po' come evolvono le cose. Il progetto era quello di creare un'animazione, no, di queste nostre fotografie e magari condividerla sul forum. Ed è stato lì che sono letteralmente come la talpa marziana rimbalzata sulla sedia. Perché? Perché nel giro di pochissimi scatti la sonda, che sembrava ormai avviata in un percorso, credo l'abbiate raccontato nello scorso episodio, verso il sottosuolo marziano, quindi era riuscita finalmente, grazie all'aiuto della Benna, della nostra sonda InSight, a creare sufficiente attrito da poter penetrare la superficie marziana, nel giro di, credo, poche martellate è ritornata indietro ed è quasi balzata completamente fuori dal foro che si era faticosamente scavata nel corso di, a questo punto, credo, vari mesi. E la cosa mi ha veramente sorpreso moltissimo, anche perché a un'occhiata, diciamo così, iniziale, non proprio approfondita, avevo creduto che la sonda fosse quasi completamente fuoriuscita e che rimanesse in posizione verticale solo grazie alla vicinanza della Benna che faceva un po' da fermo alla completa caduta di questo sfortunato strumento, sfortunato fino ad oggi. Quindi, che cosa si sa? Abbiamo intanto cercato di dare la notizia tempestivamente su Astronauti News, ma senza lasciarci andare a particolari allarmismi, perché non è uscito un commento ufficiale, forse complice il fatto che era domenica, si trattava del weekend quando le foto sono state trasmesse sulla Terra. Ma poi già il lunedì il team ha riconosciuto il problema e ha spiegato meglio, ci ha indirizzato ad approfondire un pochino, e abbiamo visto che probabilmente è solo la metà superiore della talpa che è fuoriuscita dal foro, quindi la talpa è lunga circa 38 centimetri, una ventina di centimetri sono fuoriusciti, 18 sono ancora all'interno, ma ci sono alcuni punti di domanda. Il primo punto di domanda è perché non è così semplice da capire. Ovviamente sono nate tante ipotesi, alcune delle quali abbiamo discusso sul nostro forum, altre sono state discusse nel thread che è nato su Twitter dagli account ufficiali di NASA, di InSight, ma ci sono varie ipotesi. Allora, partiamo da quella forse meno probabile, poi che sia la meno probabile lo dico io, magari ci troviamo qui la settimana prossima di fronte a qualche altro ulteriore sviluppo, ma che magari il degassamento di qualche sostanza che è sublimata nel primo sottosuolo ha letteralmente spinto fuori la sonda, che sappiamo ha comunque un attrito povero, non è così importante come ci si era aspettati. Forse quello che invece è accaduto è che purtroppo le svariate tentativi di scendere con la talpa hanno compattato il terreno immediatamente al di sotto del penetratore, e dopo essere penetrato appunto per una quarantina di centimetri nel suolo ha trovato uno strato resosi più compatto, o addirittura forse una pietra messa in una posizione tale per cui l'effetto di rinculo della martellata è stato più forte, ha vinto la resistenza dell'attrito, e invece di scendere a ogni colpo la sonda è saltata su, è saltata all'indietro di qualche passo, di qualche centimetro. Tra l'altro il team ha anche riconosciuto che il ritmo di avanzamento della talpa era di circa un ordine di grandezza inferiore a quanto previsto, quindi siamo proprio al limite inferiore di quelli che sono i progressi calcolati a terra, che sono nell'ordine di 0,1 mm per ogni colpo del martelletto che c'è all'interno del penetratore. Quindi una cattiva prestazione in fase di discesa, un'eccezionale prestazione in fase di uscita. Peccato che non fosse esattamente quello che si voleva andare a fare. Allora, che cosa invece si sta facendo in questi giorni? Proprio il 29, sull'account ufficiale di NASA della missione InSight, intanto il team ha chiesto qualche momento di riflessione, cioè ovviamente si sta conducendo una campagna fotografica accurata per capire bene la posizione e la situazione del terreno attorno al foro. Ma l'altro aggiornamento che è arrivato è che sono stati fatti degli micro spostamenti col braccio, seguiti da una serie di fotografie. Nei link della settimana, vi do questa anticipazione, ho inserito il link a questo repository dove le immagini non trattate di InSight vengono immagazzinate e sono visibili a chiunque. Ci sono una sfilza di fotografie che sembrano tutte uguali, probabilmente a un occhio attento potremo notare che il braccio si è leggermente discosto dalla sonda, e la ragione è che probabilmente il team, una delle domande che sta cercando di, a cui sta cercando di rispondere il team è: ma è il braccio è parte di ciò che sta tenendo all'impiedi il penetrometro oppure no? Lo possiamo allontanare senza che il penetrometro si inclini ulteriormente oppure no? Perché probabilmente si vorrà cercare di vendere cara la pelle. Non penso assolutamente che il team si sia arreso, e penso anzi che, visto insomma tutti i tentativi che hanno fatto e la fatica che hanno investito per arrivare fin qui, li spingerà a tentare fino all'ultimo. C'è un numero limitato di colpi per cui la talpa è stata, come dire, certificata, e siamo intorno ai 40.000 colpi totali. Credo che abbiamo superato già la metà con tutti i tentativi che sono stati fatti già a partire dall'inverno scorso. Però poco importa, tenteranno finché di fatto questo meccanismo si inceppa. Non è che insomma sono arrivati a 40.000, ci fermiamo, Così come credo che tenteranno finché questo coso o non cade del tutto e quindi non è più recuperabile, oppure non si muoverà più in nessun modo. Quindi questa è la mia opinione su quello che verrà fatto nei prossimi giorni. Però è chiaro che si tenta di fare una mossa il più possibile ponderata, non così alla sanfasò, tanto per vedere come va a finire. C'è stato anche un altro discorso intelligente che nasce da qualche mese fa, un discorso iniziato proprio dal principal investigator di questo strumento, Tillmann Spohn, che lavora per la DLR, l'Agenzia Spaziale Tedesca, che è lo sponsor e chi ha pagato lo sviluppo e il lancio di questo strumento a bordo della sonda InSight, che nello scorso giugno ha organizzato proprio qui ad Darmstadt una cena conferenza a cui ho avuto la fortuna di partecipare. E oltre ad averci raccontato tantissimi dettagli del lunghissimo sviluppo di questo strumento, di questo design del penetrometro che cercava ospitalità e che varie volte non è riuscito a essere imbarcato su altre sonde, è finalmente riuscito a trovare un posto su InSight con alcune limitazioni. Una delle più importanti è la limitazione totale della massa che era possibile caricare su InSight, che si aggira intorno ai 2 kg. E questo ovviamente ha influenzato il design, perché tra le altre cose che Tillmann ci diceva, avrebbero preferito realizzare una talpa più massiva, più lunga, in modo da poter avere una maggior superficie di attrito. Ma la cosa che mi ha veramente, ora con quello che sappiamo, con quello che abbiamo visto, che mi ha veramente stupito, è stato anche che a forma di battuta dice: state a vedere che InSight sarà la prima missione fallita per colpa delle QA, del Quality Assurance. Perché una delle idee che il team aveva avuto inizialmente, che poi è stata bocciata di fronte a sensatissime, diciamo, non dico opposizioni, ma sensatissime richieste di riponderare il tutto, era di mettere a bordo, di dotare il penetrometro di arpioni, un po' come quelli che ci sono sulle fiocine che andavano a colpire le balene, no? Che entrano facilmente perché l'arpione è chiuso, ma poi una volta penetrato si apre e ne impedisce la fuoriuscita. Lo stesso meccanismo era stato un po' pensato per la talpa, in modo tale che scendesse facilmente, ma che poi non, in qualche modo, si contrapponessero questi arpioni, questi uncini al meccanismo di rinculo, che è proprio quello che ha portato fuori meccanicamente, probabilmente, la talpa dal foro. E quindi io non sono sicuro che Tillmann si ricorderà delle discussioni o dei MRB che hanno avuto con le Quality Assurance, nelle quali è stato scoraggiato dal mettere a bordo di questo strumento gli arpioni che probabilmente oggi lo avrebbero agganciato meglio, chi lo sa poi, parliamo sempre per ipotesi, nel sottosuolo marziano.
Senza andare a scomodare il capitano Hakab, forse un po' come un tassello di quelli che
Sì,
ci
certo,
mettono
hai
al muro.
ragione. Verissimo, quindi quando penetra si allarga e in questo modo si ancora molto bene alle pareti del foro. Magari ci fosse del cemento attorno al penetrometro di InSight, purtroppo. Ecco, l'altro dato che sto appunto per introdurre è quello che può sembrare una grossa sconfitta. Beh, sicuramente non è il migliore delle situazioni, non è la migliore delle situazioni quella che stiamo vedendo, non è certo quello che il team aveva sperato, ma come al solito si impara anche da questo genere di cose non previste. Sul forum è uscita una discussione che diceva: ma come? Non avevano pensato alle caratteristiche del suolo? Forse lo strumento è stato progettato male? Si tratta in effetti di una curiosità legittima, di una domanda legittima, però come sempre bisogna ricordarsi che gli strumenti che vanno ad operare in un corpo celeste per la prima volta, come è stato a suo tempo per gli arpioni e il trapano di cui era dotata File, ve lo ricordate, il robottino figlio di Rosetta che si è andato ad appoggiare sulla superficie della cometa? Ecco, per far sì che questi oggetti che hanno un'azione meccanica sulla superficie di un altro corpo celeste funzionino a dovere, si devono fare delle assunzioni, perché se non ci siete mai stati prima, se non c'è mai stato uno strumento in precedenza, si possono solo fare delle ipotesi, che nel caso di InSight arrivano dalle osservazioni dall'orbita. Quindi sono stati raccolti dei dati con i radar, e questi radar a bordo dei satelliti che abbiamo intorno a Marte riescono a penetrare nella superficie solo per pochissimo, insomma, parliamo dell'ordine di forse 1 metro, non di più, perché non sono in grado di penetrare nel sottosuolo con le loro caratteristiche, e quindi si è fatta un'osservazione morfologica relativa, non si conosce con esattezza com'è fatta la regolite marziana in quel punto. E poi, d'altra parte, nessuno vi poteva assicurare che per pura sfortuna, per la famosa legge di Murphy, il nostro InSight non si fosse andato ad appoggiare proprio su una delle poche grosse pietre di quella zona di Marte, e che, avendo, diciamo, non potendo scegliere poi più di tanto dove appoggiare il penetrometro, la talpa avesse trovato una roccia o qualcosa di nel sottosuolo che non era possibile evitare. In realtà il design della talpa prevede che possa scavalcare autonomamente, anche lavorando un po' in orizzontale, in diagonale, pietre fino a 15 cm di diametro, e vista la morfologia del territorio non ci si aspetta che subito sotto la superficie ci siano grossi pietroni o lastre di roccia. Ovviamente non lo possiamo sapere, ma chi lo sa che la prossima versione di uno strumento di questo genere non venga dotata dei famosi arpioni di cui discutevamo prima. E sicuramente tutto questo studio attorno alla regolite marziana che circonda la zona del foro porterà una serie di conoscenze interessanti che si rifletteranno sì sul design degli strumenti, ma anche sulla semplice conoscenza di come è fatta la regolite marziana, che può essere un contributo importante anche in vista di future esplorazioni umane. Quindi non ci resta, come diciamo sempre, che seguire l'evolversi degli eventi, incrociare le dita o schiacciare i pollici, come si fa qui in Germania, visto che lo strumento è tedesco, augurandosi Daumen drücken per il nostro HP3, e augurandosi, insomma, che il team riesca a trovare una soluzione geniale, che la meccanica delle cose sul posto consenta alla talpa di ricominciare la sua discesa e di finalmente stendere questo cavo che contiene dei sensori e che funzionerà al meglio quando la talpa raggiungerà la profondità di circa 5 metri. Quindi, insomma, vedremo.
E ringraziamo
Scusa, mi ha colpito un sacco la velocità con cui è tornata indietro. Adesso queste GIF sono create con frame in un lasso di tempo di mezz'ora più o meno, no?
Sì, sì.
Ah. Cioè, nel momento in cui, ok, Martella torna su, io mi sarei aspettata che tornasse giù un momento dopo, no? Perché comunque il foro c'è. E invece continua a tornare su e molto velocemente.
L'ipotesi che si era fatta è che il terreno sia di fatto franato all'interno del foro che si era creato, e per ogni passo indietro che il penetrometro ha fatto, altra regolite sia franata all'interno del foro, praticamente chiudendosi dietro alla sonda che tornava sui suoi passi. Anche questa è un'ipotesi, perché naturalmente nel foro, per come è messa la fotocamera, non riusciamo a vedere bene. Però è una delle ipotesi, forse l'ipotesi che stanno prendendo maggiormente in considerazione. Che ci sia una via d'uscita da questa situazione non è chiaro. Però sì, probabilmente hanno fatto una campagna hanno ordinato un certo numero di martellate, perché, scusate, mi sono dimenticato di dirvi che questa cosa non è in tempo reale. Non possono le martellate essere fatte in tempo reale con un controllore o un Umarell, stavi dicendo tu Paolo, un Umarell sì. Spaziale che se ne sta lì alla console, al JPL, e dice basta, perché vede che la sonda esce. Quando questa informazione fotografica arriva sulla Terra sono già trascorsi una ventina di minuti, quindi avete voglia. Hanno avuto fortuna probabilmente che la sequenza di martellamento si è arrestata in tempo prima che la sonda fuoriuscisse del tutto.
Sì, la cosa che dà più l'idea del franamento, salute, fa freddo, arriva il raffreddore anche qua, si sarà sentito di sicuro. Quello che dà più l'idea del franamento è probabilmente il terreno. Vediamo un po' se riesco a indicarlo col mouse qua sulla destra, per chi sta guardando le immagini in differita su YouTube o in diretta. Si vede un movimento proprio del terreno a lato della benna, che non credo possa essere giustificato dalle vibrazioni, perché oltre alle vibrazioni propagate dalla benna stessa intorno, penso che il terreno assorbirebbe le piccole vibrazioni causate dal movimento della massa all'interno della talpa. Quindi sembra proprio che mentre la talpa esce c'è un movimento all'interno di sabbia, che probabilmente a questo punto non è così coesa come ci si aspettava, però in questo momento serviva un attimo più di coesione di resistenza.
Beh, insomma, si è spanato il foro.
No, in realtà forse per ricominciare non è neanche la cosa peggiore, perché a questo punto va a crearsi un po' di pressione intorno, che è quello che volevano in primo luogo.
Speriamo,
però,
sì.
Penso che l'unico modo per ricominciare è, non so, istintivamente verrebbe da dire di posizionare la benna dietro la talpa, che sembra essere in condizioni di stare in piedi da sola, come dicevi tu Marco, è praticamente metà della lunghezza dell'intera talpa e non sembra essere in contatto con la benna, quindi probabilmente è possibile muoversi ed è quello che staranno effettivamente discutendo in questi giorni.
Stamattina con alcuni colleghi riflettevamo sul fatto che, insomma, se siamo proprio alla canna del gas, mettendosi nei panni dei membri del control team di questo strumento, è vero che c'è un cavo, l'avete visto, questo fettuccino, questa piattina che esce dalla testa della talpa, no? O meglio, dalla coda.
Sembra un po' un neon, no?
Sì, esatto. Alla disperata si diceva perché... È vero che potrebbero danneggiare il cavo, ma alla disperata potrebbero manovrare la benna in modo tale che non vada proprio a schiacciare completamente il cavo, ma che si appoggi pur sempre alla parte superiore, quella che fuoriesce dal suolo, e che venga gentilmente aiutata a scendere con una spinta. Chi lo sa se si fideranno mai a fare una cosa del genere, sarebbe super figo, a prescindere da come va a finire, usare la benna spaziale per forzare la talpa nel terreno, ma... sarebbe una conclusione epica.
Se non sbaglio, era una delle ipotesi che avevano preso in considerazione quando la talpa non andava più giù. Dicevano spostiamo la benna sopra e cerchiamo di spingere. Ma con la benna non si può scavare, è troppo... non si può.
Per vedere cosa c'è.
Cosa c'è sotto?
Probabilmente già togliere la benna dall'inquadratura, senza toccare nient'altro, ma spostandola, per dire, spostandola sulla destra.
Vedi già qualcosa.
Già sarebbe un'idea. Forse se non fosse stata lì, perché in questo momento non sta neanche... facendo un ruolo, svolgendo un ruolo, lo faceva forse all'inizio, no? Al momento in cui ha cominciato a scendere finalmente, serviva qualcosa, ma nelle ultime parti probabilmente no. Se non fosse stata lì avremmo visto probabilmente questo collassare della regolite più veloce di quanto ci si aspettasse e non sufficiente da coprire il cioè, perché si va a mettere sotto la talpa invece che ai lati.
Certo, comunque però... sul forum ce n'è per tutti, abbiamo la discussione tecnica dove i tromboni più, diciamo, più seri, non faccio nomi, cercano di ragionare di fronte a studi scientifici, analisi geologiche, e poi c'è anche il thread, diciamo, della lotteria, cosa succederà, accettiamo
umarelli,
scommesse,
il thread degli umarell,
che non è usato come insulto, ma dove, diciamo, ci si può dare sfogo alle più ardite ipotesi su quello che potrebbe succedere o di cosa fareste voi se aveste il controllo della benna spaziale, giocate con la benna come
mettiamo
una volta giocavamo con l'atterraggio dei Falcon 9, no? C'era sto giochino, faranno il giochino della benna marziana e vediamo come va a finire.
E di tutto questo a Marte gli rimbalza. E Veronica, c'è un tema conduttore delle notizie di questa settimana ed è quello delle frontiere dell'esplorazione del sistema solare. Abbiamo visto una nuova missione verso una categoria non ancora osservata direttamente di asteroidi, abbiamo visto un fatto imprevisto, completamente inaspettato su Marte e c'è anche un gruppo di ardimentosi che vuole ritentare un'impresa verso la Luna che è fallita. Quale impresa?
Esatto, questo gruppo di ardimentosi è la Space Seal, che è questa azienda privata israeliana che, come ricorderemo, aveva creato, progettato, costruito ed inviato sulla Luna il lander Bereshit, ma purtroppo ad aprile questo lander si è schiantato al suolo. Il Bereshit era partito a febbraio a bordo di un Falcon 9 ed è appunto arrivato ad aprile e già questo ci fa ragionare sul fatto che fosse una missione abbastanza relativamente economica, perché volendo e pagando sulla Luna ci si arriva nel giro di pochi giorni. Invece avevano preso una missione ride share, quindi insieme ad altri payload di altre aziende per poter risparmiare. Infatti anche SpaceX ci aveva messo del suo per riuscire a portare in orbita terrestre alcuni satelliti delle altre aziende e poi riuscire a dare una traiettoria a dare un calcio, diciamo, sufficiente a Bereshit e una traiettoria tale per permettergli di fare un paio di rivoluzioni, insomma, giri attorno alla Terra e grazie alla fionda gravitazionale e ai suoi propulsori poi riuscire ad andare verso la Luna ed immettersi in orbita per poi scendere. Il fatto che questa fosse una missione economica, ricordiamo che era partito tutto dal Google Lunar X Prize che voleva vedere delle realtà nuove, diverse quindi dalle grandi agenzie governative, progettare, costruire ed inviare un lander sulla Luna, al di sotto una missione che costasse sotto i 100 milioni di dollari. Il fatto appunto che questa sia una missione economica ha purtroppo impattato tantissimo sul problema finale, sulla missione stessa di Bereshit, perché non aveva strumenti ridondanti, quindi un solo strumento per tipo se no, non c'erano backup, quindi se quello principale non funzionava, non funzionava tutto quanto chiuso, non c'era il backup. E infatti durante questo viaggio lungo 2 mesi ha avuto problemi alle telecamere Star Tracker, che sono quelle che prendono come punto di riferimento le stelle per capire l'orientamento del lander della sonda in quel momento. Dopo in qualche modo sono riusciti a risolverlo. E problemi ad un'accensione, perché una delle accensioni programmate non è avvenuta a causa dello spegnimento del reset del computer di Bereshit. Poi, in qualche modo, anche lì sono riusciti comunque a modificare la traiettoria e a prendere quella direzione giusta. E alla fine, purtroppo l'atterraggio non è andato bene, sempre per il fatto che per un motivo o per l'altro il computer si è resettato. Allora, inizialmente si pensava, dopo le prime verifiche, si pensava che fosse a causa di un comando inviato da terra manualmente in maniera sbagliata e questo ha causato una catena di eventi per cui il computer si è resettato e i propulsori hanno ritardato l'accensione. Adesso sembra proprio che tutte le radiazioni che ha accumulato in questo viaggio di 2 mesi abbiano causato diversi problemi a questo computer, vari reset, e questo reset si è avvenuto anche, un reset si è avvenuto anche durante la seconda parte dell'atterraggio di Bereshit. Quindi, cosa è successo alla fine? I propulsori si sono accesi troppo tardi e il lander si è schiantato. Tra l'altro, se fosse un reset del computer, avrebbe senso il fatto che, vi ricordate, finché guardavamo in live, a un certo punto non abbiamo più avuto dati da Bereshit, non sono più stati ricevuti dati e quindi potrebbe essere appunto che si sia spento e poi riacceso, però riacceso troppo tardi. E qualche giorno dopo l'atterraggio, il presidente di Space Hill aveva detto torniamo sulla Luna. Fa niente, è stata comunque una missione di grande successo perché era la prima volta che un'azienda privata costruiva, progettava, costruiva, si pagava da sola e si prenotava un volo verso la Luna. Quindi grande successo, un viaggio incredibile, il primo del suo genere da questo punto di vista. Quindi, ok, costruiamo Bereshit 2.0 e torniamo sulla Luna. A giugno c'è stato un po', hanno ritrattato e Space Hill ha twittato: no, vabbè, ormai la Luna comunque ci siamo riusciti, è stato comunque un successo nonostante tutto, e cerchiamo un altro oggetto. Che per Bereshit 2.0, un altro oggetto significativo, ma non avevano specificato che intenzioni avessero. La settimana scorsa, quindi a ottobre del 2019, durante l'International Astronautical Congress che si è tenuto a Washington, un rappresentante della Israel Aerospace Industries ha annunciato che invece si tornerà sulla Luna. La Israel Aerospace Industries è un'azienda aerospaziale governativa che aveva comunque supportato Space Hill durante la costruzione di Bereshit. Si tornerà sulla Luna, ma in maniera un pochino più ragionata. Cioè, Bereshit 2.0 avrà dei computer aggiornati e avrà anche un sistema automatico di avoidance che eviti gli ostacoli durante l'atterraggio. Quindi io mi immagino, probabilmente grazie a tutto il hype, a tutto l'interesse che hanno riscosso durante la missione di Bereshit, magari hanno avuto dei fondi in più, ma in realtà non così tanti perché comunque si andrà di nuovo a noleggiare una missione, insomma, si prenderà un razzo in
In
modalità
rideshare.
rideshare, esatto, quindi di nuovo insieme ad altri satelliti. E è anche il motivo, cioè no, non ho letto in giro che ci siano sistemi ridondanti, nemmeno questa volta, se non questi due aggiornamenti appunto del computer e di questo nuovo sistema di evitamento ostacoli. Quindi mi immagino, ok, sì, avranno probabilmente dei fondi in più, ma non così tanti. Comunque sono ottimisti perché dicono questa comunque è la seconda volta che ci proviamo, la prima era tutto nuovo per tutti quanti, il team rimane sempre quello, quindi esperienza ne abbiamo, perlomeno insomma effettivamente la prima volta c'erano quasi riusciti. Tutto ciò dovrebbe succedere fra 2 o 2 anni e mezzo e quindi facciamo in bocca al lupo a Space Hill. Per chi si chiede dove sono le foto di Bereshit, dunque la telecamera a bordo dell'orbiter Vikram, se non sbaglio, che
No,
attorno
quello non era
Vikram era quello
indiano.
indiano. Ah, Vikram era quello indiano, mamma quanti ce ne sono, come si chiamava l'orbiter? Vabbè, fa niente, c'è un orbiter, e ce ne sono diversi. No, non aveva una risoluzione adatta per riuscire a vedere Bereshit. LRO invece, che è Lunar Reconnaissance Orbiter di NASA, che potrebbe vedere ad una risoluzione maggiore Bereshit, e quindi potremmo cercare di capire com'è messo, dove è posizionato e in che condizioni è. E
Quanto è grosso il
non è
cratere?
riuscito. Eh?
Quanto è grosso il cratere, intendi?
Sì, esatto. Non è riuscito a fotografarlo, nel senso che quando era più o meno sopra la sua zona, stava arrivando la notte lunare, quindi le poche foto che ha fatto in realtà hanno le ombre molto molto lunghe, con il fatto che non si sa nemmeno esattamente dove sia crashato, perché se doveva atterrare sapevamo la zona, ma essendosi velocizzato e avendo impattato in questa maniera incontrollata, non sappiamo bene dov'è. Quindi da queste foto non si riesce a capire, probabilmente anche già in ombra e non si riesce. È possibile che, cioè, comunque LRO tornerà su quella zona, non so quando, ma arriveranno prima o dopo delle foto di LRO. Speriamo prima di 2 o 2 anni e mezzo, come dicono loro, per Bereshit 2.0.
E mentre aspettiamo la prossima impresa di questo gruppo di esploratori, noi siamo arrivati all'apogeo della nostra missione, cioè il momento della puntata in cui vi ringraziamo e chiediamo la vostra collaborazione. Vi ricordiamo che state ascoltando Astronauticast, che è il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA, cioè un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle tematiche che riguardano lo spazio. Ringraziamo gli articolisti, cioè i volontari che scrivono le notizie sul nostro sito di notizie Astronauti News, di cui parliamo nelle nostre puntate. E se volete aiutarci, potete innanzitutto iscrivervi a ISAA secondo le modalità indicate sul sito isaa.it. Oppure fare delle donazioni una tantum o ricorrenti utilizzando i bottoni di donazione sul sito del podcast astronauticast.it. Ma anche senza donazioni in denaro, ci sono molti altri modi apprezzati molto, che apprezziamo molto, per aiutarci. Per esempio, potete condividere gli episodi del podcast, gli articoli di Astronaut News e tutti gli altri contenuti che creiamo. Oppure anche dare una valutazione e una recensione al nostro podcast Astronauticast nel vostro aggregatore di podcast preferito. Ci sono altri ringraziamenti che volete fare? Non ci sono altri.
Abbiamo finito i donatori, perciò ringraziamo chi ci ascolta in diretta, ecco, questa sera per cambiare. li ringraziamo certo. Soprattutto per i commenti che ci fanno, così possiamo anche sperimentare una delle feature della nostra nuova piattaforma di trasmissione. Quindi potete venire in diretta. Se ci state ascoltando in podcast audio, sappiate che uno dei vantaggi di ascoltarci in diretta, oltre a beccarvi tutte le nostre papere senza tagli, è quella di poter fare dei commenti e delle domande in diretta a cui potreste trovare risposta direttamente dalle auguste voci dei vostri conduttori. Io lancerei una proposta invece, più che un ringraziamento. Siccome domani è il 1° di novembre, di solito lo facciamo tutti gli anni, così facciamo un direttivo in diretta, direi che chi si iscrive a partire da domani all'associazione ISA vede la sua associazione già valida per tutto il 2020, così cominciamo a fare la raccolta fondi.
Ci eravamo già impegnati la settimana scorsa
in adesso vi avete sgamato che non ha avuto neanche il tempo di ascoltare la puntata.
Prolunghiamo la garanzia.
Ma se lo dice il presidente è sicuramente più affidabile.
Allora ormai è Vox Marco, Vox Day.
No, è un executive order del nostro presidente.
Quando hai detto facciamo un direttivo in diretta, pensavo che intendessi... cioè, dobbiamo litigare
come Trump. Gente che ci... firmato il decreto, ecco fatto.
Bene, allora aspettiamo le vostre iscrizioni o rinnovi. Vi ringraziamo comunque anche solo per il fatto che ci state seguendo e ascoltando. E continuiamo la missione con le rubriche a partire dalle storie di Nonno Apollo.
Sì.
Al di sopra della terra c'è una magica città. Al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Se la Luna fosse un'attrice in un film d'azione, la sua controfigura sarebbe l'Arizona. Questo stato americano è stato infatti usato dalla NASA, dal programma spaziale americano, come aula di geologia e come riproduzione dell'ambiente lunare durante le missioni del programma Apollo. Perché l'Arizona? Per una serie di ragioni legate intanto al suo ambiente e poi alle attività che si svolgono in questo stato americano. Innanzitutto per l'ambiente naturale, perché l'Arizona ha delle caratteristiche geologiche simili a quelle che ci si aspettavano di trovare sulla Luna, oppure che potevano aiutare gli astronauti e gli ingegneri nella pianificazione, nell'addestramento per le missioni Apollo. Pensiamo per esempio che l'Arizona ha delle vaste zone di origine vulcanica con dei basalti vulcanici simili a quelli che si pensava di trovare sulla Luna. Ma c'è anche una forte variabilità, una forte diversità di strutture geologiche in Arizona. Per esempio c'è il Meteor Crater, il cratere da impatto meglio conservato, uno dei più recenti del nostro pianeta. Oppure gli astronauti potevano anche esplorare le zone di canyon dell'Arizona e quindi vedere direttamente i vari strati geologici, imparare a riconoscerli e capirne l'origine. E l'Arizona ha anche una lunga tradizione di studi geologici e planetari, perché è la sede, vicino a Flagstaff, vicino alla città di Flagstaff, del famosissimo osservatorio astronomico fondato da Percival Lowell alla fine dell'Ottocento. Percival Lowell è stato una specie di Elon Musk ottocentesco dell'astronomia, cioè un imprenditore privato americano che ha dedicato il suo patrimonio alla costruzione di questo osservatorio astronomico per lo studio inizialmente di Marte, ma poi anche di tutto il sistema solare. Ricordiamo per esempio che dall'osservatorio Lowell di Flagstaff, vicino a Flagstaff, è stato scoperto Plutone. Ma poi in Arizona hanno sede diversi istituti che si occupano di studi geologici e di geologia planetaria. E quindi la NASA utilizzò questi istituti e queste zone, queste aree dell'Arizona per vari compiti, per varie attività che sarebbero servite per la preparazione del programma Apollo. Intanto per l'addestramento degli astronauti, cioè per mostrare agli astronauti. Per insegnare la geologia agli astronauti, per insegnargli a utilizzare gli strumenti, le attrezzature geologiche che avrebbero usato sulla Luna e per far fare pratica agli astronauti con quelle attività, per esempio, di ripresa fotografica o di raccolta di campione che avrebbero fatto sul suolo lunare. Ma l'Arizona e tutti questi luoghi sono serviti anche ai tecnici, agli ingegneri, per fare ricerca di base sui veicoli e le attrezzature da usare sulla Luna, per esempio per sviluppare dei rover o delle tecniche di movimento, e anche per effettuare dei test su attrezzature come le tute spaziali o gli attrezzi per migliorarle e renderli resistenti all'ambiente lunare. Nel periodo dell'esplorazione del programma Apollo vennero condotte un gran numero di spedizioni con gli astronauti in Arizona. Per esempio, fra il gennaio del 1963 e il novembre del 1972, gli scienziati, i geologi di Flagstaff condussero circa 200 spedizioni sul campo e sessione di addestramento degli astronauti, cioè li portarono a visitare tutti questi luoghi, il Meteor Crater, il Canyon, le zone vulcaniche, per insegnare la geologia e insegnare agli astronauti come muoversi e come lavorare sulla Luna per gli scopi della geologia. Il suolo, l'ambiente dell'Arizona offriva e offre una grande diversità geologica utile per l'addestramento e la preparazione per le missioni Apollo. Ma dove questa diversità geologica non bastava, vennero create delle strutture artificiali per simulare ancora meglio una piccola zona della Luna, in particolare in un luogo che venne chiamato Cinder Lake Crater Field. Una zona, un'area dell'Arizona in cui la divisione di astrogeologia dello US Geological Survey, cioè l'ente nazionale americano che si occupa di geologia e del territorio, scavò con la dinamite in un'area delimitata 354 crateri, li vediamo per chi ci segue nella diretta in questa immagine, in cui gli astronauti potevano muoversi per simulare le attività che avrebbero fatto sulla Luna. Una zona dal punto di vista dell'aspetto, molto realistica, che ricorda molto un ambiente lunare e che ancora oggi, sebbene, molto degradata, è ancora visitabile e si trovano le tracce di quelle centinaia di crateri artificiali scavati nel luglio del 1968 per costruire un piccolo angolo di luna sulla Terra in Arizona. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
È incredibile la similitudine con un'immagine presa dall'orbita di uno dei corpi
Sì.
celesti a cui siamo abituati oggi.
È appunto uno strumento utilizzato, quello della dinamite, per generare in maniera rapida una zona che avesse un elevato grado di realismo come forma, perché in effetti le energie e i processi fisici che creano i crateri da impatto sulle superfici della Luna e dei pianeti sono simili a quelle dell'esplosione della dinamite, cioè le energie, le forze, le onde d'urto generate.
Quelli che fanno l'esplorazione sono una bomba proprio. Ma in generale comunque le foto sono molto belle. Mi ha colpito questo bellissimo. Faccio un salto avanti perché so che questo è un link della settimana, ma visto che ne hai parlato ora,
Certo.
questo prototipo di rover lunare, che ovviamente poi non ha Ha
Molto
visto.
da, forse da serie di fantascienza degli anni
Eh sì,
Ottanta.
molto spazio 1999 quasi.
Ma anche simile poi a concetti che erano stati
Attuali.
presentati per la missione Orion, come si chiamava all'epoca, Constellation,
Constellation per il
e
programma
poi anche
Constellation.
adesso nei piani più attuali, o che ne so, nel film The Martian, ci sono
Vero,
alcuni. E
vero, vero.
forse gli ingegneri che hanno realizzato questo prototipo di rover di Constellation si sono ispirati proprio a questi primi sviluppi, a queste prime progetti di veicoli per esplorare la Luna. E rimaniamo in tema passando alla prossima rubrica, che è quella dei link della settimana, perché il link che vi propongo è una raccolta di foto di questo periodo, di queste attività di preparazione geologica degli astronauti del programma Apollo e dei tecnici e degli ingegneri del programma Apollo, proprio in queste aree dell'Arizona di cui abbiamo parlato, Cinder Lake e poi i luoghi delle spedizioni di addestramento geologiche. Sono immagini abbastanza rare, curiose per i tipi di veicoli sviluppati e suggestive per le ambientazioni, quasi più da film western che da ambiente lunare, ma che ci
Questo da.
riportano in questi mesi di celebrazione del 50° anniversario di Apollo 11 a quelle attività pionieristiche fatte sulla Terra per esplorare la Luna.
Questo Rocketeer è una delle cose che ci dirai o ci hai detto, magari l'ho dimenticato in una delle storie di Nonno Apollo. C'era questo un progetto di un razzo, di un
No, non ne ho
jetpack.
parlato, ma è uno zaino a razzo con cui si pensava di poter fare dei piccoli spostamenti locali sulla superficie lunare, cioè vennero studiati vari sistemi per far spostare gli astronauti sulla superficie della Luna. Per esempio, vennero progettati dei piccoli lander che potevano decollare con una propulsione a razzo. Degli zaini a razzo come quello che stai mostrando per fare spostamenti magari di qualche centinaio di metri. E il sistema poi che venne utilizzato effettivamente è quello del rover a ruote che, visti i vincoli, i tempi e le condizioni ingegneristiche del programma Apollo, davano i migliori risultati.
Poi lo
Una
zaino a razzo è
serie di.
finito direttamente
Sì.
alle Olimpiadi di Los Angeles dell'80, se vi ricordate,
E nei
faceva
film di James
parte
Bond.
dei numeri della cerimonia di apertura, no? Questo è l'arrivo
Sì.
della persona.
Peraltro con un'autonomia limitatissima, mi pare di una ventina di secondi di propellente, quindi scene molto brevi, quelle dei film o quelle degli
Sì.
spettacoli. Però rimaniamo nel tema dell'anniversario della conquista della Luna, del programma Apollo, perché anche il prossimo link riguarda in qualche modo una rievocazione, una ricostruzione dell'ambiente lunare, ma fatta come, Veronica?
Dunque, la Lego ha creato il moon landing con il video del moon landing con però i pezzi della Lego, quindi il LEM che scende sulla superficie lunare, gli omini che scendono e sotto ci sono le registrazioni reali del landing vero, insomma, e è divertentissimo da vedere con questi mini
Go
che
at
ti
4 minutes, Roger. Sì, diciamo, all'inizio l'ho fatto partire prima mentre preparavo i tab per l'episodio e ho detto ok, non si vede che è proprio Lego, effettivamente credo che vada avanti un
Esatto,
pochino
quando
per
arrivi,
vedere.
esatto.
Sì, devo dire che non ho mai capito esattamente questa mania degli ultimi anni di fare film tridimensionali con personaggi a forma di Lego. Perché al di là del design non vedo bene cosa c'entri il fatto che siano Lego. I Lego sono una cosa molto fisica e questi sono molto virtuali.
Ma questi sembrano un po', hanno uno stile un po' da Kerbal Space Program, queste figurine di astronauti. Che ne
Perché
pensate?
le proporzioni degli omini Lego non sono proprio umane, come quelli dei Kerbaliani.
Però sono
Diciamo che
intera perché
sono.
siamo passate dall'omini delusi agli
Mamma mia, con i
omini
concetti.
di Lego.
Diciamo che sono delle abili mosse di marketing che fanno piacere ai nerd perché spesso i Lego nerd sono anche space nerd o science nerd in generale. Quindi ve si vendono bene all'interno di questa specifica community. E, boh, sarebbe stato più affascinante forse uno stop motion fatto con dei veri personaggi Lego
Esatto.
piuttosto che una ricostruzione 3D, no?
Ma
Almeno ci
Lego, tu
sarebbe
cioè, va
stata la
bene
parte
fare
meccanica, se vogliamo.
la parte in orbita, ovviamente ci deve essere della computer grafica.
Sì.
Ma questo non sì, è carino perché chiaramente riconosci che sono Lego per le mani, la bandierina con i gancetti, che sono alla fine la stessa cosa delle mani. È stupendo, però.
Ma insomma, è una forma d'arte a suo modo, quindi che prende spunto da questa impresa.
Sì, probabilmente poi, cioè, farlo tutto in 3D ci mettevano un decimo rispetto a farlo in stop motion, veramente.
Non lo so. Vabbè. Interessante.
Mentre discussiamo sul significato filosofico, sulla domanda se usare i Lego nelle rievocazioni spaziali, chiediamo a Marco, il giorno di Halloween, anzi la notte di Halloween, a chi facciamo gli auguri del mondo spaziale.
Stavo appunto dando uno sguardo a Twitter questa sera quando ho visto che Michael Collins, il terzo uomo di Apollo 11, colui che è rimasto a bordo del modulo di comando e servizio che orbitava attorno alla Luna, mentre Buzz Aldrin e Neil Armstrong zampettavano come i personaggi dei Lego di poco fa sulla superficie lunare, ecco, lui stesso ha festeggiato oggi, festeggia oggi il suo compleanno e peraltro anche sua figlia. Ma non è tanto fare l'augurio a Michael Collins che mi premeva questa sera, naturalmente, tanti auguri, ma che mi ha colpito è proprio il video che Michael sta mandando adesso in diretta, se ci state guardando in video. E cioè io è la prima volta in assoluto che vedo questo momento di spasso e se volete anche di presa in giro del comandante di Apollo 11 nei confronti di Michael Collins che si trovano in aereo. E stanno spegnendo le candeline a una torta. Probabilmente sono nel corso del tour post volo di Apollo 11, anche perché sono presenti tutti e tre gli eroi del primo sbarco lunare. E tra l'altro vedo che tra i tre, quello vestito in maniera più improbabile e che si comporta in maniera più scherzosa, è proprio Neil Armstrong, che ha una camicia. Come si può definire? Non è manco una camicia, una tonaca? Non lo so,
Tunica. È
improbabilissima per quanto riguarda i colori e gli abbinamenti. E
vagamente
poi
hawaiana.
fanno a Michael Collins un regalo di quelli, sapete, che mettete direttamente nelle credenze del salotto in cui voi fate il sorrisone quando ve lo danno. Bello,
Un
grazie! Quindi un
vassoio.
vassoio d'argento dove è inciso un motivo, penso ci sia un modulo di comando e servizio dalle immagini che ho visto, con una serie di firme, di cose, non lo so, naturalmente, ma Collins. Finge, no, apprezza moltissimo, ma poi lo passa direttamente a qualcuno, forse la moglie dice metti via che poi sistemiamo a casa. E tutto molto bello, comprese le candele accese, fiamme libere accese a bordo dell'aereo, che probabilmente oggi farebbero suonare.
È un'idea di gadget per Isa,
Esatto, un
avendo il
bel vassoio d'argento
vassoio
da 1 chilo, però noi non ve lo diamo
con il
d'argento, sarà
logo
di
del
piombo.
podcast, le firme di Nonno Apollo e dei conduttori
Esatto.
di astronauti. Una bella
La moglie che
idea,
intanto
una
stava sperimentando un casco per l'esplorazione lunare, sembra.
Sì, fatto di capelli. È
progettato
uno
da
spaccato di anni
panchiere.
70, direi, sì, dei primi anni 70. Insomma, se siete curiosi, non vi resta che appunto andare sulle note dell'episodio, cliccare su questo link e scoprire un po' come avevano festeggiato, penso, il compleanno del 1969, del novembre del 69 di Michael Collins.
E chiudiamo i link della settimana, Marco, con un link che abbiamo in parte anticipato prima
Sì,
mostrando
esatto. Abbiamo così
che
tanto
cosa.
parlato delle foto marziane, sappiamo che la maggior parte dei nostri ascoltatori ci usufruisce, insomma, consuma i nostri contenuti via auricolare. Allora ho pensato di mettere sempre nelle note dell'episodio proprio il link che vi consente di andare a scuriosare, come sta facendo adesso Michael, tra le ultimissime foto scattate. Vi consiglio di farlo dando sempre un'occhiata ai metadati, cioè ogni foto è accompagnata dall'ora esatta in cui è stata scattata. E questo vi aiuta molto se dovete ricostruire un po' le tempistiche con cui certi movimenti della talpa si svolgono. Sulle GIF animate che trovate nei vari tweet, o comunque prodotte da persone, è raro trovare dei riferimenti temporali, sembrano cose che avvengono nell'arco di pochissimo tempo. In realtà magari sono passati giorni interi, e questa in piccola informazione la scoprite nei metadati di ciascuna fotografia.
E Veronica, vorrei fare anche una rettifica, una correzione?
Sì, allora prima avevo detto che LRO non era riuscito a beccare, a fotografare Bereshit. E parlando di Vikram, effettivamente l'orbiter che io intendevo era Chandrayaan 2, ma ho fatto confusione, perché Chandrayaan 2 e LRO non erano riusciti a fotografare Vikram. In realtà Bereshit è stato fotografato. C'è proprio il link della NASA.
I cocci di Bereshit.
Sì, sì, c'è, esatto, che si chiama LRO Bereshit Impact Site Spotted, ed è, c'è anche la GIF del prima e del dopo della zona, insomma, ed effettivamente il cratere è bello grandino.
Abbiamo quasi concluso le rubriche, le concludiamo con l'ultima, con l'Astronautica Agenda di Veronica, letta da Veronica.
Eccomi, scusate, ho perso il momento. Allora, vediamo un po' che cosa ci offre l'Astronautica Agenda questa settimana. Domani, venerdì 1 novembre, giorno dei morti, alle 21, al planetario di Lecco c'è una conferenza di Paolo Attivissimo, dal titolo Dinamica delle interazioni fra corpi rigidi e semirigidi in ambienti di microgravità, praticamente il sesso nello spazio. Paolo andrà a raccontare i fatti, i miti e i problemi inattesi di questo aspetto molto delicato ma indispensabile nella vita nello spazio, affrontandoli con rigore scientifico e schiettezza, come è tipico di Paolo Attivissimo. Ovviamente la conferenza è consigliata ad un pubblico adulto, c'è anche specificato nel suo link. Quindi se siete in zona Lecco e volete scoprire degli aneddoti su questo argomento poco trattato, fatevi trovare al planetario verso le 21. Sabato 2 novembre è il compleanno di Andrea Mogensen, tanti auguri Andreas. E abbiamo qualche lancio, finalmente iniziano ad arrivare degli eventi.
È stata una settimana stramorta da questo punto di vista, altro appunto la settimana dei morti, compresi i lanci, non è partito niente.
C'erano un sacco di contatti Aris da parte di Luca e degli altri, grazie al cielo, ma se non ci fossero stati quelli, veramente era morta del tutto. Allora, il 2 novembre, tra l'una e l'una e mezza di notte, c'è il lancio di Kuaizhou 1A, con i satelliti Jilin 1 e Gaofen 2A, da Jiuquan, quindi è un lancio cinese, che molto probabilmente non sarà messo in live streaming, quindi potete pure dormire sabato mattina. Invece, dovete essere svegli verso le 14.59, alle 14.59, perché c'è il lancio di un Antares 230-230, con la Cygnus NG12, verrà lanciato da Wallops Island e intanto viene lanciato, poi vediamo quando attraccherà sulla stazione spaziale. Invece alle 18.20, sempre di sabato 2 novembre, ci sarà il rilascio di HTV8, Kuno Tori 8, che è attualmente ancora agganciato sulla stazione spaziale. Domenica 3, quindi alle 3.08 del mattino, ci sarà il rientro di HTV8, mentre lunedì alle 10.10 del mattino ci sarà finalmente la cattura e l'installazione della Cygnus NG12. Però contemporaneamente alle 10.15 ci sarà il lancio di un altro Kuaizhou 1A, con un altro satellite, KL Alpha. I cinesi ci stanno dando dentro. Bravi, bravi, bravi. Alla sera invece di lunedì 4 novembre, al Planetario di Milano, ci sarà una conferenza di Silvia Cuna Ballero dal titolo Un anno di Insight. Quindi sarà molto interessante vedere che cosa ci racconterà, se magari ora del 4 novembre ci saranno anche altre novità. Poveretta, avrà un bel da fare nel prepararsi la conferenza. Martedì 5 novembre c'è un contatto Aris con Luca Parmitano, però con una scuola in Turchia, Private Ukeb School. Questo sarà alle 13:34. Essendo in Turchia, secondo me sarà ascoltabile anche dall'Italia alle 13:34.
Pezzi mira,
Merco.
è proprio sul Mediterraneo da questo lato qua, quindi
Sì,
se non
esatto,
sbaglio.
sì. Anche perché vediamo chi K62, no, non so di dov'è,
Ah
l'hanno
no,
carichi.
Telebridge, no, appunto
Telebridge.
sarà, no, non è ascoltabile perché K62 è americano.
Ah, ok, ecco, perfetto. Mercoledì 6 novembre c'è un altro contatto ARIS alle 10:27 del mattino, però questa volta sarà ascoltabile perché è un contatto ARIS con l'Istituto Comprensivo G.B. Perasso di Milano e la scuola elementare G.B. Giorgini di Montignoso in provincia di Massa.
Però Telebridge via Victor Kilo. Adesso ci
Oh.
guarda Berichi, Victor Kilo. Ho un lapsus, non mi ricordo se è tipo l'Australia o il Canada.
Ah, perfetto. Quindi non sarà ascoltabile neanche questo. Oh. Comunque, se seguite le pagine, gli account Twitter di Astronauticast, ma soprattutto quello di Ricky Ariel, che ci tiene particolarmente, vedete, lui vi posta quando i contatti ARIS sono ascoltabili. E sì, quindi seguite l'account di Ricky Ariel. Mentre mercoledì 6, sempre alle 15:35, c'è un in-flight event con Luca Parmitano. Quindi questo è un reminder per Marco. Marco, ricordati di registrare il video. Alla sera, invece, sempre di mercoledì 6, alle 21, sempre al Planetario di Milano, ci sarà una conferenza di Adrian Fartade, dal titolo Il giro di Mercurio in 88 giorni. Molto interessante perché Beppi Colombo la stiamo perdendo un po' di vista, visto che sta viaggiando verso Mercurio, per il momento non sta succedendo niente, quindi meglio così da una parte. Però insomma, Adrian ci fa il riassunto, ci racconterà le peculiarità del pianeta più vicino al Sole e i suoi primati nel sistema solare, per soffermarsi poi sulla missione Beppi Colombo lanciata il 20 ottobre 2018, perché andrà a raggiungere il pianeta nel dicembre del 2025, quindi ce n'è ancora un po', è meglio fare dei ripassi ogni tanto. Giovedì 7 novembre torneremo noi con Astronauticast verso le 21:30.
E accendiamo il motore, freniamo e rientriamo nell'atmosfera per concludere questa missione, questa puntata 3 della stagione 13 di Astronauticast. Lo facciamo salutando l'equipaggio che è stato qui con me. Cominciamo a salutare il presidente di ISA e scienziato carolziese, Marco Zambianchi.
Un saluto a tutti, è stato un piacere tornare a questi microfoni e a risentirci giovedì prossimo da Marco Zambianchi.
Salutiamo la imbucata agli eventi e la Morticia Adams spaziale Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, ci sentiamo giovedì prossimo.
Salutiamo e ringraziamo per il suo lavoro, la sua attività di podcast controller ai comandi di questa puntata. Grazie a Michael Sacchi.
È stato un piacere volare con voi e appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it e fino ad allora ad Astra.
Ha 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 ha!